chi viene al cinema.
Ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato al mondo delle immagini in movimento. Anche oggi Indovina chi viene al cinema vi accompagna attraverso l'incontro con un ospite e naturalmente tante segnalazioni. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Proprio dalle nuove proposte al cinema iniziamo. Ecco il trailer di un film italiano che è anche un oggetto curioso. Infatti ha ben due titoli diversi, tutti e due in italiano. Quello con cui è uscito in Italia dopo essere stato presentato a Venezia alle ultime giornate degli autori, ovvero Come ti muovi, sbagli, e quello internazionale con cui lo troviamo anche nelle nostre sale, La mia famiglia italiana, Misteri.
Sofia, che tempo fa lassù in Germania?
Siamo in autostrada, stiamo venendo da te.
Nonno!
Helmut mi ha tradita.
Confesso, eh?
Con una studentessa. Non ci torno più, quello è finita, papà.
Nonno, lo facciamo oggi?
Senti, lo so che non sei all'altezza. Che ci posso fare? Non ho nessun altro.
Come va?
Ti sei invecchiato di 10 anni. Stavo tanto bene.
Secondo te, la mamma e il papà faranno la pace?
Mi chiedevo...
Che cosa, papà?
Ma non ci pensi mai a Helmut.
Curiosità sul titolo a parte, questo è il sesto film di Gianni Di Gregorio, 77 anni, premiato con il suo film d'esordio Pranzo di Ferragosto. Il suo è un cinema delicato, popolare, mai urlato. Un cinema che in punta di piedi racconta piccole ma universali storie di persone comuni, come quella del professore in pensione, interpretato naturalmente dallo stesso Di Gregorio, che vive una quotidianità quasi noiosa, fatta di ozio, ripetitiva, passeggiate, letture, chiacchiere con vecchi amici, finché deve affrontare due eventi destabilizzanti: il ritorno dalla Germania della figlia, con tanto di nipotini, che ha lasciato il marito dopo un tradimento, e le avance di Giovanna, amica di vecchia data. Il suo equilibrio abitudinario e precario vacilla. La sua vita calma si riempie di caos e rumori. Un vortice inatteso che costringerà il protagonista a prendere atto che, sebbene sia ormai giunto all'ultima parte della sua vita, le responsabilità e le relazioni restano il propellente per continuare a gustarsi l'esistenza, fugando la paura del cambiamento. Un film davvero gentile, dove si sorride e si riflette grazie alla poesia della piccola quotidianità, in special modo quella delle persone comuni, che ancora possono avere un ruolo importante nella vita di chi li circonda.
Ero in studio di registrazione a Milano. Un fonico non troppo attento mi ha fatto partire un rumore bianco dentro le orecchie e da lì niente è stato più lo stesso.
Io non sopporto lo star system. Non sopporto le rockstar. Io preferisco essere un rocker. Uno che è nato dalla strada, anzi sotto la strada. Sono un cittadino musicista. Né più né meno.
Presentato in un programma speciale sempre alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e selezionato pure da Castellinaria per una serata speciale, arriva in sala Piero Pelù, Rumore dentro, film che prende spunto da una grave disavventura accaduta al cantante toscano leader dei Litfiba, che durante una sessione di registrazione, per l'incuria di un tecnico dello studio, ha subito una grave e permanente lesione dell'udito. Dopo le cure ed una depressione personale, il suo percorso di rinascita umana e artistica si è dipanato attraverso la scrittura di nuova musica ed una serie di viaggi che lo hanno portato nel deserto, ma anche a partecipare al pellegrinaggio annuale dei Gitani a Sainte-Marie-de-la-Mer, in Camargue, in onore di Sara la Nera, protettrice dei viaggiatori e figura cara allo stesso Pelù. Rumore dentro non è l'unico film musicale che arriva nelle nostre sale. Esce anche Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, live in 3D, film concerto con molte scene girate anche dietro le quinte, che segna una collaborazione artistica speciale tra la cantautrice e James Cameron, il regista premio Oscar di Grandi Colossal, che condivide con lei la creazione e la realizzazione di questo progetto innovativo.
Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
No, Giorgio non può essere morto.
Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
Ha provato a guardare dentro?
Si può fare.
Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
Sarà una piacevole sorpresa, pecore sotto copertura, che a differenza di quello che si può immaginare, le pecore sono davvero protagoniste, parlano tra di loro e agiscono per ottenere un risultato. È un giallo fatto e finito. Diretto da Kyle Balda, noto per film come Cattivissimo Me, Minions e diversi film Pixar, il film è scritto da Craig Mazin, che i più conoscono come creatore della serie TV The Last of Us, adattamento dell'omonima saga di videogiochi. Tra i protagonisti umani ci sono Hugh Jackman ed Emma Thompson, e non ho detto poco. George Hugh Jackman è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue pecore, convinto che non possano comprendere tutte queste trame intricate. Ma quando viene assassinato, mentre investigatori, media e familiari cercano di ricostruire la verità, saranno proprio le sue pecore a unirsi per scoprire cosa sia realmente accaduto e risolveranno anche il caso. Da un videogame arriva anche l'ultima uscita della settimana, Mortal Kombat 2 di Simon McCoy, che a 5 anni di distanza dal primo porta lo spettatore, ma più che altro l'appassionato del franchise videoludico, a vivere una nuova avventura per sventare una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del regno della Terra.
Indovina chi viene al cinema.
Prosegue il successo mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2 in tutte le sale cinematografiche. Moda, affari, giornalismo, sappiamo bene il tema del film. E sappiamo anche che tra le star che vi fanno capolino c'è pure Lady Gaga, che per questo film ha appositamente scritto e inciso 3 brani. Uno di questi si intitola Glamorous Life e ce lo ascoltiamo direttamente dalla colonna sonora del film. Wanna see my name under the lights. Need the applause that cuts me like a knife. Haunted by a dream that I can't fight. Watching my face drifting out of sight. But lately I'm missing all the signs, blinded by the champagne lens. Running out of time, should I watch it burn and start again?
king. Should I play the villain and love all the fame? Can I be myself in a world that's just faking? Only want a job in a fast world. I'll just crystallize, die off the glimmer and flame. I'll crystallize, die off the glimmer and flame. Crystallize, die off the glimmer and flame. Crystallize, die off the glimmer and flame. Crystallize, die off the glimmer and flame.
Viene dalla provincia di Bari, tra Terlizzi, dove è nato e corato, dove vive. È attore con quasi 40 film all'attivo, sceneggiatore e produttore. Si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma e negli ultimi tempi, per la sua verve e la sua fisicità, lo vediamo spesso ospite in televisione. Ma al cinema, dopo aver vinto nel 2010 il Nastro d'Argento come miglior attore esordiente per Il figlio più piccolo di Pupi Avati, ha recentemente avuto un momento d'oro. Con i suoi due ultimi lavori, Cena di classe e Lo chiamava Rock and Roll, si è trovato nella classifica dei 10 film più visti della settimana, questo in Italia naturalmente. Nicola Nocella lo abbiamo conosciuto nel 2017 a Locarno, quando ha vinto il premio Boccalino per Easy, un viaggio facile facile. Ed ora sarà proprio Nicola Nocella a raccontarsi ad Indovina chi viene al cinema, partendo da come e quando sia nata in lui la passione per la settima arte.
Beh, nasce sicuramente dal fatto che quando io ho iniziato a guardare film era più o meno metà degli anni Ottanta, no? Nel mio paesino, che è un paesino della provincia di Bari, non c'era il cinema, come purtroppo ancora adesso è, e mi ricordo benissimo il primo film che ho visto da bambino. Avevo 4, 5, 6 anni, non ricordo l'età. Noi in Italia avevamo il lunedì film, cioè quella cosa che iniziava con quella sigla stupenda di Dalla agli stadio. E ricordo benissimo il primo film che ho visto, che era Tutta colpa del paradiso, un film di Nuti, un film meraviglioso. E mi ricordo che da lì, proprio quella sera, ho detto io voglio fare questo. Da spettatore io mi sono innamorato di quel film e da allora mi sono innamorato dei film che purtroppo potevo vedere in televisione, questo era il mio grave problema. E quindi da spettatore io guardavo tutto quello che la TV mi passava. Certo, oggi sarebbe molto più facile, molto più semplice, ma allora era tutto molto più ricercato. Era uno spettatore onnivoro, perché purtroppo quello che mi passava lo dovevo vedere. Però mi ricordo che ero innamoratissimo del cinema. Per me lunedì sera era il cinema, era la serata più bella della settimana. E da spettatore mi sono innamorato quella sera lì, quella sera in cui Nuti guardava la MTV e cercava suo figlio al Gran Paradiso.
Invece parliamo dei tuoi esordi. Nel cinema come ci sei entrato?
Nel cinema ci sono entrato grazie a un signore che si chiama Pupi Avati. Io avevo fatto il Centro Sperimentale, mi ero diplomato anche molto bene, ero molto considerato bene come allievo attore, però non avevo mai avuto una grande opportunità. Un giorno Pupi Avati mi ha visto nel cortile del Centro Sperimentale, in realtà. Lui aveva già un suo protagonista per il film che si chiama Il figlio più piccolo, però quel protagonista lì a metà della prima settimana di riprese è scappato, letteralmente fuggito dal set. Lui si è trovato a dover trovarne un altro al volo, si è ricordato di aver visto me e io mi sono trovato dalla fine della mattina sul set del Figlio più piccolo di Pupi Avati, un film Medusa con Cristian De Sica, Luca Zingaretti, Laura Morante, un cast enorme, e io ero lì all'esordio. È stata la più grande botta di fortuna della mia vita, questa è la verità. E mi sono ritrovato da esordiente, poi ho preso il Nastro. È andata benissimo, proprio benissimo dopo. È andata molto bene durante, però sì, mi ci sono ritrovato quasi per caso, dopo averlo ricercato tutta la vita. Questa è una cosa molto bella.
Quasi per caso, però, lo hai detto tu poco fa, hai studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia con, fra gli insegnanti, tale Giancarlo Giannini.
Beh sì, lui era proprio il capo, il direttore artistico, è stato un po' il mio mentore. È stato lui che, quando Avati ha detto che faccio, lo prendo, ha detto a malincuore che ero il suo migliore allievo, perché noi abbiamo avuto sempre un rapporto bellissimo, molto profondo ma molto diretto. Cioè, io avevo una felicità particolare, venivo dal profondo sud, Quindi Giannini mi è stato dietro e mi ha fatto da ombra senza mai farmi da ombra, cioè, insomma, chiedendo di me, preoccupandosi, pungolandomi sempre, punzecchiandomi. Non è mai stato un rapporto quanto sei bravo, mai, 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 mai. Mi chiedeva se avevo imparato a fare la pizza, perché tanto quello era il lavoro che dovevo fare io. E poi in realtà dietro mi diceva, mi ha aiutato tanto, ha formato un gruppo di grandissimi insegnanti che poi hanno formato noi allievi, che secondo me siamo una grande classe, siamo stati una grande classe al centro sperimentale. E poi sì, lui è il mio mentore, il mio grande maestro, il mio tutto, io gli devo praticamente tutto. Anche il fatto di aver messo quella classica buona parola con Avati, che si è dovuto fidare. Per fortuna Giannini gli ha detto bene di me. Poi io sono molto legato a Giancarlo Giannini, una persona che veramente non lo sento mai, non è che, però io so che senza di lui non sarei qui adesso.
Il figlio più piccolo è stato il tuo primo importantissimo successo, era l'anno 2010. Noi ti abbiamo scoperto a Locarno nel 2017 con Easy di Andrea Magnani, un film dove fai praticamente tutto tu, un film che è piaciuto tantissimo.
Per fortuna, nel senso che noi siamo andati a girare in Ucraina subito dopo e poco prima che succedesse tutto quello che è successo, nel senso in quella finestra che c'è stata di pace, se così vogliamo chiamarla, anche perché noi comunque abbiamo girato con la guerra nel Donbass. Sì, il film è ovvio, stai chiedendo all'oste come il vino. Il film secondo me è meraviglioso, è un film straordinario, con i suoi tempi, con le sue lentezze, se vogliamo dire così, con i suoi paesaggi meravigliosi, con l'Ucraina protagonista. Poi per me è un film che mi ha cambiato la vita, perché è un film che mi ha portato alla candidatura al Davide Donatello come miglior attore protagonista, mi ha portato di nuovo, sai, noi facciamo un mestiere che è molto livago, no? Sai, sei veramente sulle montagne russe. Io ero al top col figlio più piccolo, poi ho fatto delle scelte giuste, sbagliate, non lo so, e poi sono tornato su in auge appunto con Easy, quindi è ovvio che tu mi citi un film che per me è focale, apicale nella mia vita, non nella mia carriera.
Nella tua filmografia abbiamo detto c'è Pupi Avati che è stato il primo regista con il quale
Sì.
hai lavorato parecchio. Ci sono anche due film con Giulio Base e quattro con Guido Chiesa. Insomma, i registi importanti apprezzano Nicola Nocella, più caratterista che altro però in questi casi.
Non lo dire come fosse una cosa brutta, va bene. In realtà Giulio mi ha chiamato sempre come protagonista o co-protagonista. Con Guido Chiesa c'è un rapporto di stima, ma soprattutto di amicizia, con lui e con i cast che si vengono a formare di solito. Quindi la cosa bella è finire qualche giorno a fare un po' di casino da qualche parte. Quindi sì, ho fatto molti film con Guido, ma in realtà spesso veramente con cose piccole, giusto proprio per andare a divertirmi. Con Pupi è successo che Pupi si è fidato di me, soprattutto, e lei mi parla ancora, mi ha chiesto di esserci per stare accanto, fare da tramite fra Renato Pozzetto e Gifuni. Gifuni per me è il più grande attore italiano vivente, quindi io gli ho detto subito sì perché volevo lavorare con Fabrizio. Se voi ci fate caso, ha fatto Aldo Moro senza un grammo di plastica addosso, ha fatto Tortora senza un grammo di plastica addosso, eppure cavolo, lo guardi e sono Aldo Moro e Enzo Tortora, non so come dire, cioè è un attore straordinario, è qualcosa di incredibile, inconcepibile, è capace di trasfigurare il proprio volto. Io lo guardo, cerco di rubare qualcosa da lui, ma come fai? È come vedere Maradona che fa il gol con la mano, cioè devi essere lui e non puoi fare nient'altro, puoi solo ammirarlo e dire sei il più grande di tutti. Quindi Pupi mi ha fatto dei piccoli regali, ecco. Però sì, con lui, più che come caratterista, in realtà, con loro io ho sempre fatto piccole parti, ma che mi facevano molto divertire. Parlo di Chiesa, parlo di Avati. O anche con Pieraccioni è successo. Cioè, con questi, o con Zalone. Cioè, mi diverto ogni tanto a fare delle piccole parti che mi facciano divertire. Con Giulio c'è un rapporto diverso, c'è un rapporto di grandissima stima e Il Maledetto, secondo me, è uno dei film più belli che ho fatto. Quindi sì, la cosa che mi fa piacere è che i registi con cui ho lavorato poi mi richiamino, perché vuol dire che sono stati bene. E questa cosa per me è bellissima.
Nicola, in queste settimane sei
Dimmi.
stato in sala e nella classifica dei film più visti con due titoli. Cominciamo da Cena di classe, raccontaci.
Cena di classe è proprio un film corale, un film pieno di amici, solo amici, dal regista in giù, diciamo, dal produttore anzi in giù. Ed è un film, ho pochissimo da dire su Cena di classe perché qualunque cosa che registi sarebbe iperbolica, ecco, mettiamola così. Le riprese sono state meravigliose perché Francesco Mandelli, lo dico qui e lo dirò per sempre, è uno dei più, e tu hai citato dei registi con cui ho lavorato, è uno dei più grandi registi con cui abbia mai lavorato in assoluto. Poi c'era un grande cast di comici, di amici, di attori, ma poi ci siamo divertiti tanto. Poi partivamo da una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono miei amici carissimi, e che una canzone che io amavo alla follia. Poi la storia era molto bella, poi io ho affrontato il ruolo come fosse il ruolo della mia vita, non so perché. Sono arrivato a pesare 161 kg, ho riscritto delle piccole cose. Francesco è stato molto generoso con me, quindi io ho fatto quel ruolo veramente come fosse il più grande, come quando ho fatto Easy, come quando ho fatto Il Maledetto. L'ho trattato come fosse un ruolo di un grande classico del cinema e spero che questa cosa si veda. E poi si vede l'affiatamento con tutti gli altri, si vede che la sceneggiatura è molto bella, si vedono un sacco di cose in quel film. Un film che è andato benissimo in Italia, che ha quasi incassato 2 milioni di euro. In un momento storico in cui non li fa nessuno praticamente. Ed è un film a cui sono molto, molto legato perché racconta quella che è stata quell'età, no? L'età mia giovanile, ma soprattutto quello che siamo diventati oggi e come ci rapportiamo a quello che eravamo quando avevamo 18 anni.
Poi c'è, lo chiamava Rock and Roll, che è un film un po' più tuo, visto che lo hai scritto, ma soprattutto lo hai fortemente voluto.
Io l'ho fortemente voluto, tanto che l'ho prodotto, cioè nel senso che sono uno dei produttori, oltre che uno dei due sceneggiatori. Sì, lo chiamavo Rock and Roll, è proprio figlio mio, un film completamente diverso da Sonny Classe, nonostante tutti e due siamo stati poi distribuiti dalla più grande major italiana, che è Medusa, no? Io mi sono ritrovato qualche giovedì fa a essere sesto e ottavo incasso della giornata con due film di cui ero coprotagonista, insomma, protagonista, perché sono protagonisti tutti e due. Quindi immagina come che momento è stato per me. Sì, lo chiamavo Rock and Roll, è un film mio, molto mio, molto mio, e di Saverio Smeriglio, che l'ha diretto, che è un altro grande regista. Ed è un film che parla di me, parla di quello che sono, parla di quello che voglio essere, parla di quello che vorrei essere. È un film che ha un protagonista, Federico Licialvilla, che è un attore. Ok, è sulla sedia a rotelle, ma chi se ne frega? È un attore straordinario, eccezionale. È un attore che ha fatto dei numeri incredibili. È un attore che ha esaltato tutto il cast attorno, fra cui Andrea Montopoli, me. C'è una grandiosa Ivana Lotito. Cioè, io l'ho fortemente voluta dal produttore Ivana e per fortuna ha accettato. È un film che non parla di disabilità, nonostante abbia un protagonista disabile. Quando a Federico dici, ma siete un film tipo quasi amici? Lui risponde, sì, e infatti io faccio quello nero. Cioè, per dirti, è un film, parla di amicizia, parla di amore, parla di libertà, parla di scelte, parla di questo. E di questo io volevo parlare e di questo sono riuscito a parlare. Quindi sono innamorato di questo film, non posso che parlartene così, Ale.
Siamo arrivati alla domanda finale, Nicola. Qual è,
Eccomi.
se c'è, il tuo film coperta di Linus, quello in cui devi tuffarti quando ne senti il bisogno?
Ma perché vuoi sapere questa cosa che è molto privata? Adesso sono i guilty pleasure, quelle cose che tu, guarda, mi stai mettendo in una difficoltà estrema, sai, Bertoglio? Mi metti proprio in una brutta difficoltà, sai? Perché i film, quelli coperta di Linus, sono quei film che non vorreste quasi dire a nessuno, no? Perché poi dovete vederlo anche voi e non è più soltanto mio e non va mica bene. Però so che tu ti aspetti. Ora che io ti dica The Blues Brothers, lo so, di la verità. Di la verità che ti aspetti che ti dica un film di John Belushi, che ti dica questo. In realtà il mio film coperta di Linus è Little Miss Sunshine. Io ho bisogno di rivedere quel film sempre. Beh, è un film che mi fa da riferimento, è un film. Ma guarda, basta vedere la locandina di Lo chiamava Rock and Roll, quando io e Saverio l'abbiamo disegnata. E soprattutto Saverio, ci ha messo tanto di suo, sapendo cosa avevamo avuto come riferimento fino a quel punto. Però c'è il pulmino, ci sono le persone, cioè, somiglia un po' a Little Miss Sunshine come locandina, perché è proprio il mio film. È un film di una bellezza straordinaria. Ho necessità di vederlo.
Indovina chi viene al cinema.
Sulla piattaforma gratuita nazionale della SRG SSR Play Suisse sono disponibili le puntate di Uniforme, dietro la divisa, in cui il regista Romain Graff sceglie di spingersi oltre lo stereotipo, raccontando il volto più umano e sociale della polizia. Un'immersione intensa nella quotidianità di un commissariato ginevrino, tra decisioni difficili, silenzi eloquenti e spirito di squadra. In seguito ad un intervento finito male, un poliziotto lotta tra la vita e la morte. L'apertura di un'indagine interna, volta a chiarire l'accaduto, mette sotto pressione i colleghi coinvolti. Hanno davvero agito secondo le regole? Gli interrogatori lasciano il segno, costringendo gli agenti a mettersi in discussione fin nel profondo della loro vita privata. Tra i protagonisti, e ci aveva anticipato qualche dettaglio sulla serie quando è stata nostra ospite, c'è anche Anna Pieri Zürcher. Sul player regionale, invece, Play RSI, trovate 5 puntate di L'Angelo del Lago, la prima serie animata gialla svizzera diretta da Jonathan Zanetta e tratta dall'omonimo romanzo di Dario Galimberti. La serie è ambientata nella Lugano del 1935, una città elegante, affacciata sul lago, crocevia di traffici e interessi alla vigilia dei grandi sconvolgimenti europei. In questo scenario si muove Ezechiele Beretta, delegato di polizia della città, uomo schivo e ostinato, che dietro la facciata ordinata della borghesia luganese scopre trame di corruzione, violenza e doppiezza. Attraverso 5 episodi che intrecciano indagine poliziesca e affresco storico, Beretta deve fare i conti non solo con i crimini, ma con un'intera società che preferisce il silenzio alla verità, in un canton Ticino di frontiera dove la neutralità è spesso un alibi di comodo.
E siamo giunti alla citazione settimanale. Ronin è un film del 1998 diretto da John Frankenheimer, protagonista Robert De Niro nel ruolo di Sam, in passato agente della CIA divenuto mercenario, uno che per abitudine sta sempre molto attento ai dettagli. E questa è la sua lezione di vita per noi. Non entro mai in nessun posto se non so come uscirne.
Mi sembra perfetta per questa puntata. L'appuntamento con le novità cinematografiche e televisive si chiude qui. Ci risentiamo tra 7 giorni, quando saremo nel clima del Festival Internazionale di Cannes. Da lì vi racconteremo anche l'atmosfera festivaliera. Seguiteci sulle nostre reti radiofoniche e anche in televisione. Intanto da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema!